Oggi cominceremo a considerare direttamente i quattro canti del servo nel libro del profeta Isaia, dei quali questo in Isaia 42 da 1 a 12 è il primo. E vedremo, considerando questo primo canto del servo, che il servo del Signore è la nostra consolazione. Fin dal principio, quando Dio fece la prima promessa di redenzione nel paradiso, quando i nostri progenitori Adamo ed Eva trasgredirono il patto delle opere, la consolazione dell'umanità è stata proprio il servo del Signore, il Messia promesso, la progenie della donna, il nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo parlato, prima di giungere a questo capitolo 42, in generale del libro del profeta Isaia, e poi abbiamo considerato l'ultima volta la relazione tra la prima parte del libro del profeta Isaia, capitoli da 1 a 39, e la seconda parte del libro del profeta Isaia, dal capitolo 40 al capitolo 66. E parlando appunto di questa relazione tra le due parti del libro del profeta Isaia, abbiamo visto che il Signore manda Isaia ad annunciare la consolazione per il popolo di Dio. Vi ricordo come incomincia la seconda parte del libro del profeta Isaia, nel principio del capitolo 40: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Quindi questa realtà della consolazione attraversa tutta quanta la seconda parte del libro del profeta Isaia, come il Catechismo di Heidelberg, che è il libro del conforto. Potremmo dire che anche la seconda parte del libro del profeta Isaia è il libro del conforto, della consolazione. Non che manchi il tema della giustizia e del giudizio, ma prevale questo accento relativo alla consolazione del popolo di Dio. Ma nonostante la promessa di questa consolazione, nonostante la promessa del nuovo esodo, Israele è caduto a motivo dell'incredulità. Davanti al potere apparente degli idoli delle nazioni, Giacobbe si era rinchiuso nella camera oscura della depressione e dello scoraggiamento, ripetendo a se stesso, come si legge in Isaia 40, 27, la mia via è nascosta al Signore e al mio diritto non bada il mio Dio. E qui riprendiamo un po' il sermone che abbiamo ascoltato recentemente su Prima Corinzi 10, quando abbiamo parlato del mormorio, dell'autocommiserazione e del vittimismo. La mia via è nascosta al Signore e al mio diritto non bada il mio Dio. Nella sua pazienza e misericordia, il Signore però non abbandona il suo popolo alle tenebre dell'incredulità e del pessimismo, grazie a Dio, e illumina Israele con la luce delle sue promesse. Prima di tutto Il Signore si rivela come il Dio che dà forza allo stanco e che fa levare al volo come le aquile quelli che confidano in Lui. Infatti, no, questa affermazione di Israele è seguita proprio da questa promessa. Un passo che tutti conoscono molto bene. Poi il Signore, tramite Isaia, proclama che gli idoli del mondo sono nulla e fa riflettere il suo popolo sulla sua elezione, sul trionfo del suo regno e sulla partecipazione del suo popolo alla nuova creazione e all'acqua della vita. Questo è il contenuto del capitolo 41 del libro del profeta Isaia. Leggo soltanto alcuni versetti, dal versetto 17 al versetto 20. I miseri e i poveri cercano acqua e non ce n'è. La loro lingua è secca dalla sete. Io, il Signore, li esaudirò, io, il Dio di Israele, non li abbandonerò. Farò scaturire dei fiumi sulle nude alture e delle fonti in mezzo alle valli. Farò del deserto uno stagno e della terra arida una terra di sorgenti. Pianterò nel deserto il cedro, l'acacia, il mirto e l'albero da olio, metterò nei luoghi sterili il cipresso, il platano e il larice tutti assieme, affinché quelli veggano, sappiano, considerino e capiscano tutti quanti che la mano del Signore ha operato questo e che il Santo di Israele ne è il creatore. Quindi, ecco, questo è un po' il quadro di riferimento. Isaia 40:27 è molto importante, come dicevo, perché esprime il lamento e anche il mormorio del popolo, e a questo scoraggiamento Dio risponde con le sue promesse. Nella parte conclusiva del capitolo 40, nel capitolo 41 e specialmente nel capitolo 42 che stiamo considerando questa sera. In questo brano Isaia continua a rispondere al lamento del popolo di Dio, presentando alla loro attenzione l'argomento più forte e importante di tutti: la venuta del servo, con la S maiuscola, per adempiere il nuovo Esodo e per creare i nuovi cieli e la nuova terra. E come vi dicevo, questo è il primo dei quattro canti del servo nel libro del profeta Isaia, nella seconda parte del libro del profeta Isaia, colui che Dio ha mandato per adempiere la redenzione e per portare la salvezza. E spero che vi ricordiate già a memoria quali sono i quattro canti del servo: il primo Isaia 42, il secondo Isaia 49, il terzo Isaia 50 e il quarto Isaia 53. E dal punto di vista teologico e spirituale, il fatto che Isaia predichi così tanto su questo personaggio nella seconda parte del rotolo di Isaia, ci mostra che per uscire dalla camera oscura dello scoraggiamento e della disperazione dobbiamo riporre la nostra speranza in colui che non è venuto per essere servito, ma per servire, donando la sua vita come prezzo di riscatto per molti. È Cristo. È la speranza del mondo, fin dal principio, fin da quando il peccato è entrato nel mondo. Quindi il servo del Signore è la nostra vera consolazione. E la prima cosa che vogliamo considerare è che la nostra consolazione è appunto il servo del Signore che assomiglia, diciamo, viene assomigliato anche nel libro del profeta Isaia a Mosè. La nostra consolazione è il grande e il vero Mosè. Forse vi ricorderete che nella prima parte del rotolo di Isaia si è parlato della venuta di Emanuele. Isaia capitolo 7. E praticamente in questi quattro canti del servo, Isaia continua a parlare del fanciullo che la giovane avrebbe dato alla luce. Emanuele, il fanciullo che avrebbe fatto germogliare sulla terra la salvezza di Dio. E nel parlare del figlio che Dio avrebbe donato, Isaia aveva annunciato che Emanuele sarebbe venuto con lo Spirito. Isaia 11, versetto 2. Lo spirito di... Adesso non mi ricordo a memoria, lo rileggo. Isaia 11, versetto 2, certamente ricorderete queste parole. Lo spirito del Signore riposerà su di lui, spirito di sapienza, di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Quindi il servo Emanuele, il figlio che ci è stato dato, è venuto come profeta per riempire la terra della conoscenza del Signore. Isaia 11:9. Questo era proprio il ministero dei profeti, la missione dei profeti, riempire la terra della conoscenza del Signore, rivelando la testimonianza di Dio. Isaia 8, 16, 20. Non abbiamo tempo di guardare tutti questi versetti. Inoltre, Isaia aveva spiegato che Emanuele sarebbe venuto anche come il servo sovrano, come il figlio di Davide, per stabilire la giustizia di Dio. Isaia capitolo 9, versetti 5 e 6. E infine, sempre parlando di Emanuele, il profeta aveva insistito sul ruolo didattico della Torah. Perché Emanuele sarebbe venuto anche come il servo sacerdote. Isaia 8, 2, 16 e 20. Ora, tutti questi riferimenti e questi rimandi a profeti, re e sacerdoti alludono tutti quanti alla figura di Mosè, il quale era stato per Israele sia profeta, sia re, sia sacerdote. Se poi si considera che la promessa del nuovo esodo, specialmente in Isaia, richiama continuamente il primo esodo e l'opera di Mosè, allora la somiglianza tra Mosè e il servo, profeta, sacerdote e re risulta ancora più evidente. D'altronde, Mosè stesso aveva detto esplicitamente: il Signore farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me, a lui darete ascolto. Deuteronomio 18, 15. E nell'introdurre il suo servo come l'eletto in cui Dio si compiace, sul quale riposa lo Spirito per mostrare la giustizia alle nazioni, il Signore annuncia che la consolazione del suo popolo è proprio lui, questo servo che assomiglia a Mosè, anzi che è il vero Mosè e che è più grande di Mosè. Lui è la consolazione del suo popolo, colui che avrebbe adempiuto il grande e il vero esodo, liberando e purificando non soltanto Israele, ma il cosmo intero dal potere e dalla contaminazione del peccato. Questo è il messaggio relativo ai nuovi cieli e alla nuova terra. Quando nella Bibbia, in Isaia, poi nel Nuovo Testamento si parla di questa nuova creazione o di questo nuovo esodo, il senso del discorso è proprio questo. Si tratta dell'universo, della creazione di Dio purificata perfettamente, completamente, definitivamente dalla presenza e dalla corruzione del peccato. Abbiamo ascoltato questa mattina il sermone sul Padre nostro e sulla sesta petizione: non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Abbiamo riflettuto su questo peso, su questa afflizione, su questo conflitto, su questa sofferenza che dobbiamo affrontare quotidianamente senza poterci riposare. Ancora non è giunto il momento del vero riposo. Il vero riposo, la vera liberazione dalle tentazioni e dall'oppressione del regno delle tenebre verrà nella nuova creazione, quando, mediante il suo servo, il vero, il grande Mosè, Dio, come dire, ci introdurrà finalmente nella Canaan celeste, il paese dove scorre il latte e il miele. Quindi la nostra consolazione è il vero e il grande Mosè. Ma poi cerchiamo di approfondire questa nostra riflessione su questa consolazione che abbiamo nel servo del Signore. La nostra consolazione, secondo questo primo canto del servo, sta o è confidare nell'opera del vero e grande Mosè, la persona e l'opera del servo che Dio ha mandato per la nostra salvezza. Lo abbiamo appena ripetuto nella nostra professione di fede: per noi e per la nostra salvezza discese dal cielo. Quindi parliamo un attimo adesso dell'opera del servo del Signore. Il servo di cui parla Isaia, abbiamo visto, assomiglia a Mosè. Non soltanto rispetto, ecco, alle caratteristiche della sua persona, ma anche rispetto alla sua opera. Intanto, parlando della persona di Mosè, vi ricordate che Mosè era la persona più mansueta che esistesse sulla faccia della terra, Numeri 12, versetto 3. E qui abbiamo letto che il servo del Signore, il Messia promesso, doveva venire con mansuetudine e nell'umiliazione. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Poi, come Mosè, incontrò resistenza e sofferenza, al punto che gli israeliti, come dire, esasperarono Mosè, il quale peccò al cospetto di Dio, non santificando il Signore dinanzi ai figli di Israele. E come Mosè incontrò resistenza e sofferenza, anche il servo del Signore avrebbe dovuto compiere l'opera sua nello stesso modo. Egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra. Quindi queste parole implicano questa sofferenza, questo travaglio. Questa lotta implicita nella missione affidata al servo. Ma tutto questo, come nel caso di Mosè, sarebbe stato utile, sarebbe servito per stabilire il patto di Dio con il suo popolo. Versetto 6. Ti ho chiamato secondo giustizia, ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni. E sarebbe stato la luce delle nazioni, come leggiamo al versetto 7, per aprire gli occhi dei ciechi e per far uscire dal carcere i prigionieri. E dalle prigioni quelli che abitavano nelle tenebre. E anche questo è un riferimento al primo esodo, la liberazione dei prigionieri, degli schiavi, di coloro che erano, come dire, trattenuti sotto il potere malvagio di Faraone. Quindi Isaia predica agli israeliti scoraggiati e abbattuti che pensavano che Dio li avesse abbandonati, incoraggiandoli a essere consolati contemplando la persona e l'opera del servo. E nel Nuovo Testamento, forse qualcuno di voi se lo ricorda, questo brano di Isaia 42 viene ripreso dal Vangelo secondo Matteo. Vangelo secondo Matteo, capitolo 12. Vangelo secondo Matteo è un Vangelo nel quale noi incontriamo tantissimi parallelismi tra Mosè e il Signore Gesù Cristo. Ne ricordo uno, Matteo, il principio del sermone sul monte, vi ricordate? Matteo capitolo 5, come Mosè salì sul monte Sinai per ricevere e trasmettere l'insegnamento agli eletti di Dio, al popolo di Dio. Così in Matteo 5, versetto 1, leggiamo che il Signore Gesù Cristo, vedendo le folle, salì sul monte e aperta la bocca li ammaestrava. E il sermone sul monte, diciamo, è una sorta di riformulazione della legge che Dio diede a Israele tramite il suo servo Mosè. Quindi Matteo, ha, insomma, l'attenzione concentrata su Mosè e sul vero e grande Mosè, il Signore Gesù Cristo. E quando riprende questo brano di Isaia 42, in particolare i versetti da 1 a 4, Matteo mostra che Gesù Cristo è il grande e il vero Mosè, come fece Isaia, venuto per liberare l'uomo dalla schiavitù del diavolo e dal potere del peccato. Ed è interessante osservare in Matteo 12 che dopo la citazione di Isaia, Isaia 42, Matteo continua il suo racconto narrando il seguente episodio. Allora fu presentato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì in modo che il muto parlava e vedeva. Quindi Matteo riprende Isaia e come Isaia riprende anche la storia del primo Esodo e questa tipologia di Faraone e del regno delle tenebre per mostrare l'opera del vero e grande Mosè, il quale, pur essendo venuto nella mansuetudine, pur essendo stato rigettato per la sua umiliazione, è venuto con lo spirito per sfidare e ridurre al niente l'impero satanico del male. Il servo è venuto per aprire gli occhi dei ciechi e per trarre dal carcere i prigionieri e dalle segrete quelli che giacciono nelle tenebre. Quindi vedete, c'è tutto questo collegamento attraverso la scrittura. Mosè, il servo di Isaia, il Vangelo secondo Matteo. E questa è la consolazione del popolo di Dio. La persona del servo, l'opera del servo. E infine, un'ultima riflessione su questo testo, su questo primo canto del servo, la nostra consolazione, per i motivi che abbiamo visto, è confessare il nome del grande e vero Mosè. Come si legge nella parte conclusiva del brano che abbiamo letto, cantate al Signore un cantico nuovo, cantate le sue lodi alle estremità della terra, il deserto e le sue città levino la voce, esultino gli abitanti di Sela, diano in grida di gioia dalla vetta dei monti, diano gloria al Signore, proclamino la sua lode. Il Signore s'avanzerà come un eroe, eciterà il suo ardore come un guerriero, manderà un grido tremendo, trionferà dei suoi nemici. Ho letto anche il versetto 13. Quindi, vedete, l'annuncio della parola di Dio è seguita da un invito alla confessione e alla lode. Ecco perché i nostri culti riformati si svolgono secondo questa dinamica dialogica. Noi nel corso del culto riceviamo la parola di Dio e rispondiamo alla parola di Dio. E questo è quello che insegna la scrittura. Non è la prima volta che si incontra questa predicazione profetica e liturgica. Per esempio, c'è un altro capitolo proprio dopo gli oracoli che riguardano Emanuele, quindi parliamo della prima parte del rotolo di Isaia. Dopo la conclusione del capitolo 11, incontriamo il capitolo 12 che è un invito all'adorazione di Dio in risposta agli oracoli che sono stati annunciati, capitoli 7, 8, 9, 10 e 11, a riguardo di questo fanciullo Emanuele. E anche qui ritroviamo la stessa cosa. L'annuncio della parola di Dio è seguita, nei versetti 10, 11 e 12, da un invito alla confessione e alla lode. Agli oracoli profetici subentra improvvisamente una conclusione liturgica. Anche qui sta la nostra consolazione. Ecco perché, anche se siamo in pochi, noi questa sera siamo qui. Perché questo è il conforto degli eletti di Dio. Partecipare alla lode del Signore, cantare un cantico nuovo, cantare il canto dell'agnello, contemplando la gloria del servo del Signore, la gloria della sua persona, la gloria della sua opera. Questo è il nostro conforto. Il rispondere di vero cuore alla rivelazione del Vangelo di Dio. A volte, faccio questa riflessione, no? A volte nelle nostre chiese, calviniste, diciamo così, di tutti i tipi, si insiste molto sulla predicazione. È sempre successo così. C'è questo modo di esaltare i grandi predicatori e la grande predicazione. E a volte sembra quasi che se non c'è un certo tipo di predicazione, le persone non possano essere consolate. Ma io mi domando, nella storia del cristianesimo, quanti George Whitefield ci sono stati? Quanti Spurgeon ci sono stati? Quanti Martin Lloyd-Jones ci sono stati? Non tanti. La maggior parte di noi siamo predicatori così, dilettanti, no? Nonostante tutto il nostro impegno. Quindi la nostra consolazione nel partecipare ai servizi divini nel giorno del Signore non è soltanto una grande predicazione. Perché Dio usa degli strumenti deboli, degli strumenti limitati. Infatti, leggendo le epistole del Nuovo Testamento, non si parla mai dell'importanza che i conduttori delle chiese siano dei predicatori eloquenti e sapienti. Vi ricordate che i Corinzi criticavano Paolo proprio perché dicevano che Paolo, quando insegnava e quando predicava, no, non era come gli oratori e i retori che sapevano intrattenere le folle nella società ellenica nel periodo greco-romano. Quindi, fratelli e sorelle, la nostra consolazione sta nel rispondere di vero cuore alla rivelazione del Vangelo di Dio. Certo, ci fa piacere ascoltare un bel sermone, no? Ci fa piacere ascoltare un bravo predicatore, un bravo espositore della Scrittura, che sappia unire alla scienza esegetica e teologica anche l'applicazione spirituale e la bellezza del linguaggio, l'impiego di immagini per stimolare l'immaginazione e per saper toccare la nostra emotività. Va bene. Ma il nostro conforto deriva dalla comunione con il Dio Trino. Quindi la nostra consolazione è nel confessare il nome del grande e vero Mosè. I cristiani che provano maggiormente il conforto del Vangelo sono quelli che dopo aver gustato la parola di Dio rispondono a quella parola facendola diventare la loro parola. Nella lode, nel ringraziamento, nella preghiera, nel canto, nella salmodia. Se quando il Signore ci convoca alla sua presenza nel giorno del riposo, ci ostiniamo a guardare a noi stessi e ad ascoltare il lamento o il mormorio incredulo che sorge a volte dentro di noi, rimarremo succubi di questo mormorio e di questa incredulità. E allora dobbiamo imparare con l'aiuto di Dio a uscire da noi stessi per guardare al grande e al vero Mosè, e allora sgorgerà dal nostro cuore un cantico nuovo. Nell'Apocalisse Giovanni si rivolge alla chiesa provata e perseguitata dal potere di Babilonia la Grande, ossia dell'impero romano. E oggi Babilonia la Grande è il nostro, come dire, il nostro mondo, il nostro centro commerciale globalizzato del mondo. E vi ricordate che cosa mostra Giovanni dopo le sette lettere alle sette chiese, quindi Apocalisse 2, 3, vi ricordate che cosa mostra Giovanni a quei pellegrini dispersi nel deserto del mondo, Apocalisse 4 e 5? Egli mostra ai cristiani circondati dagli idoli vani delle nazioni l'agnello che è stato immolato. Apocalisse 5 dovrebbe essere il versetto 6, versetti 5 e 6. No. Giovanni ha questa visione di colui che sedeva sul trono e che teneva nella sua mano destra un rotolo che nessuno era degno di aprire, cioè nessuno era in grado di poter adempiere i propositi redentivi di Dio per la redenzione, per la salvezza dell'universo. Allora Giovanni si mette a piangere molto, perché non c'era nessuno che potesse adempiere la salvezza di Dio. Allora un angelo, dice a Giovanni: non piangere, ecco il leone che è della tribù di Giuda, il rampollo di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette suggelli. E qui Giovanni nell'Apocalisse riprende Isaia, tutto il discorso su Emanuele, tutto il discorso sul servo. E Giovanni poi racconta, dopo aver ascoltato la voce dell'angelo, vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi che pareva essere stato immolato. Ecco la visione che avrebbe recato conforto e consolazione a quei cristiani a cui Giovanni indirizza il suo messaggio di conforto, di consolazione e di speranza. Perciò, fratelli e sorelle, ricordiamoci in questa settimana chi è e che cos'è la nostra vera consolazione. La nostra consolazione è il servo del Signore, il vero e il grande Mosè, la sua opera salvifica e la nostra partecipazione all'adorazione del popolo di Dio in risposta a questa opera di salvezza compiuta dal servo del Signore. Amen. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, veniamo a te perché anche noi, come gli israeliti, mormoriamo e ci lasciamo abbattere dalle cose che accadono e dalle circostanze della vita. E anche noi abbiamo parlato come gli israeliti dicendo: la mia via è nascosta al Signore e al mio diritto non bada il mio Dio. Ti chiediamo di perdonarci per la nostra incredulità, per la debolezza della nostra fede, per le nostre cadute nella vita cristiana. E ti chiediamo che in questa settimana tu ci aiuti a ricordare quale sia la nostra vera consolazione, il nostro vero conforto in vita e in morte. Ti preghiamo affinché Cristo sia glorificato nei nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen.